fattori. Uno, il fatto che adesso le nostre, i nostri incontri vengono mandati in streaming, quindi alcune volte, soprattutto quando il tempo è così cattivo, le persone preferiscono vedere le cose in streaming. Scusa Gabriella, mi piacere, vieni qui. Gabriella, siamo in streaming, vieni per piacere qui.
Cioè non mi devo spiegare. 50 minuti, se parla mezz'ora.
Scusa Gabriella, ma non dobbiamo girare il film.
Io le faccio un
vieni. Allora, adesso possiamo continuare, è arrivata anche la seconda relatrice che ha deciso di unirsi a noi. Io sono qua per presentare la terza. Gli altri motivi è che a Milano questa sera, oltre al maltempo allo streaming, ci sono eventi che riguardano la poesia piuttosto importanti e quindi probabilmente molte persone sono andate a queste riunioni e noi siamo rimasti un po' in pochi, ma non importa, noi faremo la foto col meglio benissimo. Dunque, io sono qui per presentare la terza e ultima serata dell'incontro sulla grande poesia femminile di quest'anno. Questa è, rispetto alle altre, una serata anomala, perché in genere le serate del ciclo sulla grande poesia femminile che hanno iniziato nel 2011 legandosi idealmente al movimento Se non ora quando, che allora era molto fiorente e presente a Milano, anche se non in maniera diretta, però in maniera così ideale, aveva istituito le proprie serate con una voce critica e una voce poetica, cioè una persona in quanto critica avrebbe dovuto inquadrare la poetessa presa in questione nel panorama letterario e storico dell'epoca, mentre la voce poetica avrebbe dovuto principalmente parlare delle influenze che la poetessa aveva avuto sulla sua poesia. Però questa sera abbiamo due persone che sono sia critica, ciascuna delle due, sia critica, sia poetessa, sia traduttrice. Tutte e due hanno tradotto in maniera eccellente i versi di Emily Bronte e quindi verrà una serata in cui sarà anche interessante osservare come delle persone che hanno fatto culturalmente un percorso simile per quanto riguarda Emily Bronte, naturalmente poi nella vita hanno fatto cose diversissime, possono impostare dei discorsi relativamente naturalmente divergenti tra loro. E quindi appunto ci apriamo con interesse a questa serata un po' nuova nelle nostre abitudini. Quello che io volevo dire poi era di ringraziare quei poeti e quelle poetesse che si sono dati cura di segnalarmi alcune voci della poesia femminile che non hanno assunto la gloria delle enciclopedie, cioè che non sono state enciclopedizzate. Noi sappiamo che il pubblico generalmente conosce le voci dei poeti attraverso le antologie. Queste non sono voci antologizzate, in quanto che le voci delle donne che sono antologizzate sono molto poche. E quindi, soprattutto nei secoli passati, nel Novecento dipende da chi fa le antologie, se le antologie sono fatte da una donna o da una voce che ha interesse a mettere in luce gli apporti femminili, abbiamo più nomi femminili, ma se no sono veramente pochissimi. Allora io mi sono trovata, è chiaro che il primo anno noi abbiamo parlato di Sappho, di Emily Dickinson, di Marina Tsvetaeva, sono trovata con nomi eccellenti, ma nel giro di 3-4 anni questi nomi sono terminati. Quindi noi dobbiamo ora cambiare il nostro lavoro e fare vicino ad un lavoro di celebrazione anche un lavoro di ripescaggio. Quindi le volte scorse avevo fatto un appello al pubblico dicendogli di aiutarmi a individuare quelle voci nel panorama poetico internazionale che giudicava degne di essere portate alla ribalta della conoscenza all'interno del nostro ciclo, pur non essendo voci notissime, aveva invitato il pubblico a essere presente anche se i nomi non fossero stati di grande risonanza, perché nomi di grande risonanza veramente dopo 3-4 anni scarseggiano. L'altra cosa che volevo dire è che l'esergo del ciclo di quest'anno è Muovo la penna mossa dall'amore. La parola amore è un verso di Vittoria Colonna, da un sonetto di Vittoria Colonna. La parola amore ha un significato estremamente dilatato in Vittoria Colonna e direi che è applicabile poi anche alla seconda poetessa che abbiamo preso in esame, che è Cristina Rossetti, perché si riferisce certamente all'amore sensuale o all'amore affettivo, parentale, ma si riferisce anche in queste due poetesse sicuramente all'amore divino, vissuto come in realtà al di là dell'umano, ma facente parte di quel cosmo del quale i poeti si sono sempre occupati, che hanno sempre tradotto in parole, perché il compito della poesia è quello di tradurre in parole, non di fare delle analisi psicologiche o dei racconti. Quindi il poeta entra in un rapporto stretto con il mondo e con il cosmo e traduce in parole anche eventi minimi dal punto di vista logico, ma che nella risonanza della ricettività poetica diventano molto importanti. In Emily Bronte, da quanto ho visto io, che non sono certamente esperta come le due relatrici, il riferimento all'amore divino è molto secondario, resta però il riferimento alla natura. La natura è intesa anche come fonte di entità fantasmagoriche, mi riferisco soprattutto al romanzo Cime tempestose, fantasmagoriche, fantasmatiche. E indubbiamente per questa terza poetessa, se a qualche cosa di extraumano ci dobbiamo riferire, dobbiamo riferirci principalmente alla natura. Io ho finito il mio lavoro di presentazione di questo ciclo, semplicemente il ciclo è strutturato come al solito da una relazione di Piera Mattei, a cui farà seguito la lettura da parte della nostra attrice Sonia Grandis delle poesie scelte dalla stessa Piera Mattei, che sono attinenti quindi alla sua relazione, quindi poi una lettura. Poi abbiamo la relazione di Gabriella Sica, un'altra lettura dalle poesie scelte da Gabriella Sica e poi gli interventi del pubblico. Adesso il mio compito è di presentarvi Piera Mattei, che è un'autrice, una traduttrice e una critica. Quindi è una poetessa e anche una critica letteraria. Dopo una laurea in filosofia e studi di comunicazione, cinema e teatro in Italia e all'estero, ha lavorato nell'ambito del corto documentario e del teatro, ma ha sempre privilegiato il momento e la funzione della scrittura. Alcuni spettacoli negli anni Ottanta hanno avuto una qualche risonanza, una notevole risonanza nei teatri romani, e sono L'assoluto materno e Gertrude Stein, Sole contro Sole, e che sono rimasti in scena per più di un mese al Teatro La Maddalena a Roma, e le sperimentazioni teatrali con attrici francofone, Laurette Cesami e Vissi d'Arte. Come poetessa ha pubblicato 5 libri di poesie e come prosatrice 3 libri di racconti. I suoi lavori sono presenti in molte antologie italiane, spagnole, canadesi, sudamericane, turche e francesi. Come traduttrice ha tradotto grandi poeti dell'Otto e del Novecento da varie lingue, perché ha tradotto La Fontaine, poi Emily Bronte, col quale vi ho già detto, Emily Dickinson, Walt Whitman, anche dello spagnolo, César Vallejo,
sì.
César Vallejo, Silvia Plath, Juan Rilindo. Ha anche importato in Italia diverse voci straniere di grande interesse letterario, tra le quali io ricorderò, non li conoscete perché sono voci che poi sono entrate nel panorama culturale, ma in una misura marginale. Ma voglio in particolare ricordare Leonardo Garay, che è un uruguaiano, perché sono rimasta colpita moltissimo dalle traduzioni che Piera Mattei ha fatto di questo poeta. Ha collaborato a Paese Sera e altre testate e importanti riviste nella pagina Libri, e alcuni dei suoi articoli giornalistici di viaggi e incontri culturali sono stati poi raccolti nel volume Dalla città e dai libri. Dal 1991 fino al 2013, anno della chiusura, è stata redattrice di Pagine, rivista di poesia internazionale, curando in particolare il settore delle traduzioni e della critica. Anche qui alcuni suoi articoli di critica e di cronaca della poesia sono stati raccolti in volume. È anche editrice. Dal dicembre del 2010 è responsabile curatrice delle edizioni Gatto Merlino. Potete trovare nel banco vendita alcuni suoi libri di edizione, alle quali dà anche un rilevante contributo di traduttrice e di critica. In questa edizione torna a pubblicare in edizioni riviste aumentata i suoi racconti con i titoli Umore regale e La tromba della pianola. Questi racconti aprono in questi giorni La tromba e la pianola. Questi racconti aprono in questi giorni la collana Prose e racconti, per la quale sono già in preparazione raccolte di racconti di autori russi. Fra le sue pubblicazioni più recenti, che troverete anche nel banchetto, c'è un titolo che si chiama Malakovska, che è anche questa una raccolta di cronache dalla Russia tra scienza e poesia. Ecco, lascio la parola a Piera Mattei.
Scusate, io avevo mandato una biografia di tutt'altro tipo a Marina, e lei mi ha detto no, perché ho scritto, sono traduttrice, poeta, critico, e ho scritto diversi libri, ho avuto tante esperienze. E lei mi ha detto non si fa così, mi devi mandare una cosa molto dettagliata. E adesso che lei la leggeva mi sentivo un po', io insomma mi sentivo preoccupata. Vabbè, comunque grazie Marina della presentazione, perché appunto nella vita si fanno tante cose, sperando sempre che poi alla fine ci sia uno sguardo d'insieme, no? Che tutto questo si leghi e abbia senso, perché non c'è scritto tutto lì. Bene, e comunque sono molto contenta di essere qui oggi, perché mi ha invitato Marina, perché sono a Milano. Sono contenta anche perché questo 2016 non è solo il quarto centenario della morte dei due grandissimi Shakespeare e Cervantes, è anche il secondo centenario della nascita di Charlotte Bronte. Charlotte Bronte, io sono contenta qui di stare parlando di Emily, intanto perché le loro personalità sono strettamente connesse, vale a dire che probabilmente senza Charlotte, non dico che Emily non avrebbe scritto, ma probabilmente quello che aveva scritto non sarebbe stato pubblicato, non avrebbe visto la luce. Perché delle tre sorelle note, Charlotte, Emily e Anna, quella che si è fatta promotrice delle altre è stata proprio Charlotte, quella che è riuscita a vivere un po' di più. E quindi noi diciamo, sono una specie di trinità femminile, queste tre sorelle. Il grande miracolo, secondo me, è che amandosi molto, vivendo molto vicine, sono riuscite a differenziarsi. Cioè, perché sappiamo quanto è difficile essere sorelle nel rispetto e nella differenziazione, perché c'è un processo di totale identificazione, oppure ci si respinge irrevocabilmente. Un po' di questa atmosfera, diciamo, di fastidio talvolta si nota in Emily nei confronti di Charlotte, perché Charlotte a un certo punto assume il tono della sorella maggiore, anche se hanno solo 2 anni di differenza. E tuttavia saranno sempre veramente una trinità, loro tre. E sono anche simili in questo radicamento assoluto al borgo dove sono nate, al piccolo centro dello Yorkshire dove sono nate, non tanto al tessuto sociale, ma quanto proprio all'atmosfera. No? Come sono atmosferiche, molto atmosferiche queste poesie che leggerà poi la nostra attrice. No? E la più assolutamente radicata delle tre è proprio Emily, perché le altre due faranno anche dei viaggi di formazione, lavoreranno come istitutrici fuori, ma Emily avrà proprio ripugnanza. Sarà fuori per un periodo, ma abbastanza breve. Sarà anche riconosciuta molto brava quando studia, ma non resiste, lei non resiste molto al di fuori del guscio familiare. Quest'anno, proprio perché appunto erano i 200 anni dalla nascita di Charlotte, e credo. Comunque, la Portrait Gallery di Londra, tutta una grande sala è dedicata a lei, e però appunto non c'è solo lei. Al centro della sala, e io ho portato questa, forse molti di voi la conosceranno, c'è questa tela che è stata dipinta da Brownell, l'unico maschio di casa, anche lui pittore, anche lui scrittore. E la tela è stata esposta così, con tutti i segni del fatto che è stata tenuta a lungo tempo, ripiegata e riposta. Difatti l'aveva conservata Charlotte. E poi quello che è stato suo marito per poco meno di un anno, perché poi lei è morta incinta probabilmente, diciamo, l'ha portata con sé, l'ha portata in Scozia, dove si era però risposato, quindi la tela era in soffitta riposta così piegata, tolta via dal telaio e ripiegata. È stata ritrovata agli inizi del secolo ed è appunto il lavoro di Branwell. Probabilmente questa figura bianca al centro ritraeva proprio lo stesso Branwell, c'era un autoritratto di lui. E poi, diciamo, la figura è stata cancellata, rimane come questa, come una colonna, no? In realtà forse erano, perché in realtà poi a un certo punto loro erano quattro. Però, insomma, adesso vediamo piano piano, perché cercando di preparare questa lezione mi sono resa conto che c'è tanto di quel materiale che si accavalla e che bisogna tenere. E tra l'altro in questa sala ci sono anche i ritratti di Byron, del Duca di Wellington, perché loro, quando cominceranno a scrivere questi poemi di cui noi oggi leggeremo, mettevano questi personaggi sia poeti come tre personaggi eroici. Del resto Byron si prestava, no? E mescolavano queste figure storiche con i loro con le creature della loro fantasia. Ecco, allora torniamo ad Emily. Non è facile perché appunto schiva, riservata, scontrosa, probabilmente anche di cattivo carattere. Ci sono dei racconti strani di lei, rapporti con i cani che la mordevano, i cani che lei amava, una volta lei mette vicino un cane rabbioso, credo, che l'ha morsa. Allora lei dopo si è bruciata per mandare via, insomma, cose molto. Si parla di rapporti anche molto strani, molto violenti di lei con ciò che ama, no? Ama i cani, ma anche ha un rapporto estremamente anche duro con questi animali. E comunque, ecco, non è rimasto qualcosa che non si sapeva, anche se. Invece tante tante congetture si fanno sempre più sul suo carattere. Quello che lei ci ha lasciato sono 4 diari. Ecco, io ho scritto affascinanti quanto frustranti perché sono, e lo leggo, piccole schegge dove appunti di scrittura si mescolano a osservazioni sulla vita domestica. Per esempio lei può scrivere un appunto che riguarda poi i suoi poemi. E poi dice, non so, la domestica sta lavando i panni, tutto mescolato, per cui, e non sempre il discorso finisce, non sempre sappiamo se quello che lei annuncia poi, non c'è conseguenzialità, non sono veri e propri diari, non sono narrativi, sono proprio veramente schegge, così scintille, per questo anche belli, però non informativi. Poi abbiamo il romanzo, ci metto il testoso, ovviamente, per cui. È noto che il cinema, la televisione, la musica pop, cioè. E poi abbiamo le poesie. Qualcuno ha congetturato che Charlotte abbia eliminato, ma seguendo quello che Emily desiderava, le prose che univano insieme le poesie del ciclo di Gondar, che ci avrebbero spiegato come si svolgeva questo poema, no? Però è solo una congettura, non sappiamo. Quello che abbiamo è solo questo di Emily. Ecco, qui mi fermo un attimo perché allora avevo promesso a Silvio Raffo, che non può essere qui, di leggere una sua poesia. Lui mi ha detto: questa è una poesia che amo. Voi credo che conoscerete Silvio Raffo, quasi tutto così. Silvio Raffo è sì, è un traduttore, un anglista, non so come. Ecco, soprattutto un amante di Emily Dickinson, Emily Bronte. Allora io ho detto sì, le leggerò questa poesia che hai tradotto, anche perché a me serve per introdurre come un autoritratto di Emily. Perché vedete, appunto, abbiamo questa atmosfera tempestosa, abbiamo quindi degli aggettivi che indicano in negativo questa atmosfera, no? Perché quando tu dici gelida, non dici una cosa graziosa, c'è cioè qualcosa che ti offende, no? Però nello stesso tempo lei dice no, non posso andare via. Vale a dire, è un po' la caratteristica poi anche del romanzo, no? L'idea di amore e repulsione, questo un amore fatale, irrinunciabile, però anche repulsivo, no? Perché non puoi neanche, al tempo stesso non può neanche essere accettato. E quindi. La poesia, anzi, The night is darkening round me. Si fa tenebra intorno a me la notte, spirano venti gelidi e selvaggi, ma mi ha vinta una gelida magia e non posso andare via. Alberi giganteschi rami piegano, scheletri nudi gravidi di neve, la tempesta mi tiene compagnia e non posso andare via. Sopra di me ci sono solo nuvole. A miei piedi deserti e poi deserti. Nessun timore avrà l'anima mia. Io non posso, non voglio andare via. Ecco, proprio questo è, direi, rende molto bene il rapporto anche con questo luogo che l'ha vista nascere e dove è morta a 30 anni. Sì, ci sarebbero tante cose da dire su questa poesia, per esempio questi deserti, su cui poi molto si è richiamato, questa brughiera dove non nasce un fiore, non nasce un fiore. In realtà poi qualche fiore ci nasce, cioè se quella natura è selvaggia, questa vita, la vedremo, è tragicissima della famiglia Bronte, però poi è diventata il nucleo della loro essenza, questa tragedia, mentre di uno scrittore il nucleo dovrebbe essere l'opera, anche quello credo che sia nell'intenzione dell'autore. Qui c'è stato, vedremo, ne parleremo, uno spostamento dall'opera alle persone, alla loro vita, alla loro tragedia personale. Quindi si diceva su Emily si sono fatte tante congetture, alcuni hanno detto che ha vissuto ai margini della follia, soprattutto nell'ultimo periodo della vita. Qualcuno ha detto che era un maschio mancato perché lei e Charlotte, insomma, non dico si arrabbiasse di questo, ma insomma, lei non si vestiva in maniera curata. Ecco, come se i maschi poi non si curassero, non lo so, insomma. In realtà appunto questa curiosità le ha un po' divorate. Io penso che sia una mania inglese questa di crearci dei miti che sostituiscono un po' i nostri santi, i santi non nostri perché non miei, però i santi della tradizione cattolica, no? Processioni, vanno in processione, vanno... hanno i gadget, hanno i santini, hanno, cioè, è un pochino una forma di santificazione proprio, no? Insomma, pensate anche a quello che fanno con la famiglia reale, no? Ci sono appunto, ci sono i centrini. Sì, Charlotte a 20 anni scrisse che lei voleva scrivere qualcosa che durava per sempre, però forse non voleva dire sopra i centrini, sopra... Voleva dire, vabbè. A 20 anni è capitato anche di scrivere a un critico che gli rispose: hai il senso del verso, però una donna non può e non deve dedicarsi soprattutto alla poesia. La vita di una donna non può e non deve. Siamo in questo periodo, siamo in periodo vittoriano, no? Siamo nel periodo vittoriano. Vediamo appunto che poi queste poesie che loro scrivono non si respira aria vittoriana, cioè loro in realtà non si capisce come, avendo avuto un'educazione, vediamo, sì, io cioè, mi si sì, accavallano le cose, ma insomma, avendo avuto un'educazione piuttosto di tipo Tori, perché a casa arrivava una rivista di questo indirizzo politico, no? E quindi amando poi la cavalleria, le battaglie, tutte queste cose. Invece poi sono, diciamo, dei prototipi di donne che lottano. Non dico femministe, perché non era nella loro idea. Delle donne che lottano per essere presenti proprio in questa famiglia qui. Allora, vediamo cos'era questa famiglia, vediamo. Sì. Allora, c'è un padre prete, succede molto spesso, no? Però questo padre era prete, ma in realtà poi amava molto la guerra, insomma. Voglio dire, era un ammiratore di Nelson e da questo deriva questo nome Bronte, perché Nelson era duca di Bronte in Sicilia. Lui si chiamava, il suo nome era Branti, Brunetti, però lui volle cambiarlo appunto in onore di Nelson in Bronte e fece mettere proprio le diesi sulla E perché si pronunciasse questa E. Quindi è un prete così, in realtà che ama poi cose non tanto evangeliche, no? Così. Sposa questa Maria, si chiama lei, una donna probabilmente per amore, però le fa fare un figlio all'anno. Le fa fare un figlio all'anno. Io dico però, insomma, perché secondo me non è modo di trattare una donna, ma è una mia idea. Lei che ha una struttura delicata e che è una struttura che passerà ai figli, dopo la sesta figlia, cioè c'è un maschio in mezzo, insomma. Dopo il sesto parto, forse anche colpito da cancro, non sa, muore. E lascia questa nidiata di figli, di cui la più grande ha 7 anni. Lui, quindi sono Maria, si chiama di nuovo la maggiore come la mamma, Elisabetta. Poi Charlotte, Branwell, il maschio, poi Emily e Anna. Questi sono. Lui cerca di risposarsi, ma effettivamente non credo che ci fosse. Avrebbe trovato molte donne che si prendevano un uomo con sé, bambini, di cui la piccola non ha ancora un anno. Quindi dovette tenere presso di sé una zia, cioè una sorella di Maria, che fu una buona, insomma, a suo modo era rude, però era abbastanza intelligente, insegnò alle ragazze, insegnò ad amare anche quella letteratura che conosceva. E c'era anche una tata che raccontava invece le storie nordiche, i fantasmi. Così. E Brano era piuttosto seguito dal padre. Però appena diventano un po' più grandini le mandano in un collegio per figli di preti poveri. E lì si soffre il freddo, la fame, come dirà Charlotte. Soffre il freddo, la fame è anche sporco, il cuoco dice cos'era la cucina. E si ammalano Maria e Elisabetta e dopo poco muoiono le due maggiori. Quindi il padre si riporta a casa, Anne non era mai andata in collegio, era troppo piccina, si riporta a casa Emily, Charlotte Emily. Quindi queste bimbe vivaci, dicevo, leggono queste riviste in cui si parla della guerra, siamo intorno agli anni 20, pensate, Napoleone, ci sono ancora queste cose nell'aria, no? L'Europa attraversata da guerre. Ma il fatto saliente, per quanto possa sembrare poco minimo, è che nel 26 Patrick, cioè il padre, porta a casa per Branwell una scatola di soldatini. E loro li chiameranno Young Boys, i giovanotti. E su questi soldatini cominceranno a giocare, a tessere storie. E le storie appunto di guerra, storie così cavalleresche con contorni gotici. E tutti a questi presteranno virtù estremamente virili, cioè la cosa è appunto, sì, comunque, poi a un certo punto Charlotte deve andare perché questa formazione, abbiamo detto, è originale, loro hanno vicino una zia che non è una stolta, hanno anche questa tata che dà a loro degli spunti fantastici abbastanza. Non secondari, però ecco, devono completare una formazione perché in quel collegio invece insegnavano, insomma, le preparavano a fare le cameriere. In realtà, non era una cosa. Ah, sono già arrivate? Mio marito mi ha fatto segno che sono arrivata. Allora, purtroppo, sì, sì. Allora, diciamo che le poesie che ci ha lasciato sono su due quaderni, uno c'è scritto Gondaliane, sull'altro non c'è scritto niente. Le Gondaliane, quelle che leggerà la nostra attrice, quando sentirete le parole cattedrale, granito, battaglia, sangue, morte, quelle sono Gondaliane. Però si muore in prigione, si muore in campo di battaglia, si muore di morte violenta. Queste ragazze che hanno visto morire le sorelle e la madre non parleranno mai di morte, si diceva consunzione allora, no? Per consunzione, per malattia. Quindi la morte. Poi rapidamente Charlotte scopre i quaderni di Emily, le trova molto belle. Nel 1946 decide che avrebbero pubblicato con degli pseudonimi di cui non si può capire se siano loro uomini o donne, perché le donne venivano veramente, no, non era facile, non è facile oggi, loro neanche, di meno ancora. Sono Poems by Karen Ellis Acton Bell. Loro lasciano le iniziali dei loro nomi e Karen, quindi Charlotte Ellis, Emily Acton e Anna. Hanno tre recensioni positive e vendono due copie di libri. E niente. Poi c'è la rivelazione della loro identità, c'è la pubblicazione dei loro romanzi, uno per uno, ma sempre sotto questi pseudonimi. A un certo punto, quando Charlotte vorrà presentarsi perché dicono: ma oh, questo è un imbroglio, è tutt'uno che si spaccia con diversi nomi, è un uomo, eccetera. Lei vuole portare le sorelle, Emily non andrà. E nel 47 vengono pubblicati i romanzi, poi dal 48, da settembre 48 a maggio 49, tre dei quattro fratelli Bronte muoiono. Prima lui, fratello Samuel, in settembre, a dicembre Emily, che non si è mai voluta curare, e infine a maggio Anna, che aveva invece cercato di andare al mare per respirare, per sentirsi meglio. Quella che ha, diciamo, sarà la creatrice un po' del mito delle sorelle Bronte, che è un'altra scrittrice, Elizabeth Gaskell. La prima volta che vide Charlotte la definì in una lettera a un'amica: è modest spinster, cioè una modesta zitella, dota of a country parson, la figlia di un curato di campagna. Poi cambiò idea, scrisse una biografia che l'ha resa molto, non dico immortale, comunque dopo 2 anni, 2 secoli il mito continua. Io pensavo di aver, però adesso ci sarà la lettura delle poesie, sì, che a cui accennavo.
Il mattino si sveglia e dal cielo ride sulle verdi foreste di un'estate d'oro. E che effusione di canti per salutarlo in quella luce calma. Un vento fresco fa ondeggiare i grappoli di rose. Dalla finestra aperta, sospiri circondano il letto dove lei riposa, la dama con occhi di colomba, e i capelli splendenti, guance di velluto dolcemente modellate e mani così morbide e bianche, e ben formate, intrecciate sul seno di neve. I piedi della sorella e del fratello scuotono via l'odorosa rugiada e lei si drizza in fretta per salutare l'erba, i fiori e la luce solare. Esplode l'organo, le trombe squillano, in trionfo le luci risplendono, nessuno fra le migliaia intorno rende omaggio a chi dorme sotterra. Quegli sguardi altezzosi che dovrebbero essere colmi di lacrime, balenano limpidi di petti anelanti che il dolore dovrebbe agitare, da pensieri luttuosi sono liberi. Sudditi e soldati acclamarono il suo impetuoso sorgere, ma nessuno più serba un rimpianto da sussurrare sopra la sua tomba. Compagni d'armi, ho cercato di notare se un'ombra di sentimento cresceva quando i vostri piedi calpestavano i recessi oscuri della sua cella. Più sono felice, quanto più lontana porto l'anima mia dalla sua casa di Creta, dentro notte di vento, quando la luna è chiara e gli occhi vagano tra mondi di luce, quando io non sono e nessuno è accanto, né terra, né mare, né limpido cielo, solo spirito che vaga senza confini nell'immenso infinito. Mi fermai sulla soglia, mi rivolsi al cielo, fissavo il firmamento, scure montagne intorno, luminosa luna piena, salpava nell'oceano lassù, selvaggio sussurrava il vento. Entrai nelle mura della buia dimora carcere. Sorgeva misteriosa dall'ondeggiante brughiera. Sì, certo, è qui. Risveglia stanotte dolci pensieri che non vogliono morire e vampe d'amore che bruciano come nei tempi passati. Posso capire dal tuo trascolorare, dal tuo sguardo acceso, dalle parole che appena mormori, quanto libera la fantasia s'accende. Sì, potrei giurarlo. Un vento in trionfo ha spazzato via il mondo, ha trascinato via il suo ricordo dalla tua mente, come la marea le volute di schiuma. E tu sei ora uno spirito. Diffondi la tua presenza in ogni cosa, essenza della tempesta che grida, della tempesta che si placa. Un influsso universale, libero dal tuo influsso, un principio intenso di vita perduto per i mortali. Quando il tuo petto sarà freddo, davvero sorgerà la tua anima dalla prigione. La prigione si mescola alla terra, la prigioniera al cielo. Ah, forse perché il sole risplendente ha ricondotto la terra alla gioia. A una siete andate via, lasciando deserto il cielo. I vostri sguardi maestosi rimasero fissi giù nei miei tutta la notte e con grati sospiri e un cuore colmo io benedissi la vostra divina attenzione. Ero in pace, bevevo i vostri raggi come fossero per me vita. Mi le dilettavo di capricciosi sogni, come del mare l'uccello delle tempeste. Pensiero dopo pensiero, stella dopo stella, per spazi senza fini, avanti, mentre un influsso dolce vibrava, vicino e lontano, dimostrava che siamo una sola cosa. Perché l'aurora spezzò l'incantesimo, così puro e immenso, e con fuoco bruciò la serena gota su cui era scesa la vostra luce fredda? Sorgeva rosso sangue, e dritti come frecce, i suoi raggi crudeli colpirono la mia fronte. Scaturì l'anima della natura, esultò. La mia però stava affondando, triste. Si chiusero le palpebre, ma attraverso quel velo lo vedevo fiammante, silenzioso, immergere nell'oro la brumosa vallata e lampeggiare sopra la collina. Mi voltai nel cuscino per richiamare la notte e vedere i vostri mondi di luce solenne pulsare di nuovo con il mio cuore e con me. Non fu possibile. Il cuscino ardeva, e ardevano il soffitto e il pavimento. Gli uccelli cantavano con note alte nel bosco. Un venticello sbatteva la porta. Le tende ondeggiavano, le mosche risvegliate mormoravano girando nella stanza, imprigionate lì, finché mi fossi alzata aprendo loro la strada nella fuga. Stelle, sogni, notte gentile, oh notte, stelle, ritornate. Nascondetemi alla luce ostile che non scalda, ma brucia. Asciuga sangue di uomini in pena, beve lacrime, non rugiada. Oh, dormire durante il suo impero accecante, per risvegliarmi solo con voi.
Esatto, volevo dire che queste poesie sono in questo piccolo libro che un editore di Pistoia, che si chiama Fabrizio Zollo, pubblica. Sono dei piccoli libri, diciamo, che hanno un peso specifico molto consistente. Sono degli addensati, insomma, è così. Si chiama Stelle. L'ultima poesia che lei ha letto è una delle poche poesie che ha il titolo, ed è appunto Stars. E Stelle è il nome di questo libretto.
Lo potete trovare al banchetto?
Sì, l'ho trovato.
Lo trovate se volete continuare a leggere le poesie. Adesso io devo presentare Gabriella Sica. Lei ha scritto per il nostro divertimento una breve biografia per divertirmi. Però mentre Piera Mattei parlava, Ma tutta pasticciata, quindi spero di riuscire a seguire il sentiero che lei ha tracciato. Dunque, Gabriella Sica è originaria della Tuscia e romana da 10 anni, si considera dai 10 anni. Sì, dai 10 anni si considera un'etrusca romanizzata. Non saprebbe rispondere alla domanda perché la poesia. Rilegge così, per linee approssimative e per divertirsi, il lavoro di poesia che in modo costante, assiduo, attivo e depilato ha svolto fin dai 20 anni. Il primo decennio degli anni 70 è il decennio laborioso degli studi universitari alla Sapienza, della collaborazione ai giornali e della lunga gavetta concluso con l'esordio su rivista. Gli 80, il decennio zenitale e bohème della poesia e dei sodalizi, escono la famosa Vita, Vicolo del Bologna e la rivista Prato Padano. Il 90, il decennio fecondo della poesia italiana ridisegnata a modo suo. Escono Scrivere in versi, Metrica e poesia, La parola ritrovata, Ultime tendenze della poesia italiana e i filmati sulla RAI sui grandi poeti del Novecento. Ed è anche il decennio della maternità. Vengono pubblicati È nato un bimbo e Poesie bambine. Il primo del 2000 è il decennio della memoria e dell'archiviazione. Abbiamo Poesie familiari, Le lacrime delle cose, Si è dato credito all'invisibile, Prose e saggi, Cura e introduzione di Campo di battaglia e poi Poeti a Roma negli anni Ottanta. Il secondo del 2000 è il decennio furibondo della poesia ancora inedita e della prosa. Escono Emily e le altre, con 56 poesie di Emily Dickinson e Cara Europa che ci guardi, 1915-2015. Sue poesie sono state tradotte in antologie e su riviste in francese, inglese, rumeno, croato, turco, catalano, olandese e spagnolo. Ha felicemente ricevuto vari premi. L'ultimo, conseguito nel settembre 2014, è il premio internazionale all'opera poetica e alla carriera dell'Erici Pea. Nata in una città di pellegrini, Viterbo, si considera una pellegrina stanziale e disarmata. Sarà per questo che ama l'andare, l'accompagnarsi e il lasciare andare. Nel sito ufficiale, gabriellasica.com, si possono leggere sue poesie, traduzioni, notizie, interviste, un'autobiografia e altro. La si può contattare sia attraverso il sito che su Facebook, dove già da anni compare un diario pubblico del suo lavoro. Ecco, Gabriella.
Grazie, grazie Verina. No, mi aveva chiesto una biografia che di solito uno piattamente elenca i propri titoli. Ho provato, però ho anche cancellato alcune cose per cui non è proprio chiaro, però qualcosina. Intanto ho diviso il mio lavoro per decenni, questo è una cosa che riguarda me, mi è divertita. E poi è così, qualcosina. Allora, Emily Bronte, da dove cominciare? Io direi dalla passione che tutte noi, siamo molte donne qui, abbiamo avuto per Emily Bronte, per il suo unico romanzo, Cime Tempestose, che ha occupato, devastato, infiammato la nostra, non so se infanzia o adolescenza. Io ricordo che appunto la mia infanzia negli anni 50, devo dire che lo leggevo, avevo una zia, avevo meno di 10 anni, che leggeva Grand Hotel e lo leggevo lì con, avevano poi i visi di Albertazzi, che ricordo lui, di Giorgio Albertazzi, quindi erano anche, certo, non erano proprio malvagi com'è. E comunque mi trasmise questa passione e poi lo lessi, come tutte noi. Un romanzo unico su cui molti si sono hanno scritto, a cominciare quello che più sappiamo, che ci colpisce, Battaglie, che l'ha inserita nella letteratura del male, e in modo anche così, qui richiederebbe discorsi che non ho intenzione di fare, su appunto questo legame tra Emily e il male, e che poi sarebbe l'amore quando diventa così assoluto e travolgente, in cui l'io diventa l'altro e l'altro l'io, e diventa appunto qualcosa di distruttivo, di male, no? E, come sicuramente è, però indubbiamente rimane il modello dell'amore travolgente nell'adolescenza, che però si può leggere appunto da adulti in un altro modo, e questa è la forza di un libro, no? Che possa essere letto, almeno per me, possa essere letto a livello popolare da tutti, come appunto io, il mio accesso era stato questo, ma è anche da adulti molto navigati e colti. E poi questo è stato quindi il primo duraturo incontro, e ci sono ritornata poi qualche anno fa per questo mio libro, che tra l'altro ho presentato qui, non so se c'era qualcuno di voi, che è intitolato Emily e le altre, che è purtroppo esauritissimo, e infatti l'editore promette di ristamparlo. E lo farà, dice, a giorni, a momenti, non so, perché in effetti è così, ha avuto un suo imprevisto successo. Io credevo di essere un po' pazza quando avevo inventato questo libro e questo collegamento tra Emily Dickinson e alcune figure della letteratura, e invece ha funzionato. E una di queste figure importanti sono sette le persone, queste figure che riempiono le ante, come ho qui chiamato, di questo polittico che è questo libro. Quindi una è dedicata a Emily Bronte. Perché? Dunque, Emily Bronte, cioè Emily Dickinson, amava moltissimo Emily Bronte, e pare che un ritratto di Emily Bronte, l'unico, fosse anche nella sua stanza, leggeva, di solito leggeva sempre una poesia che poi fu letta anche al suo funerale, e che era una poesia che è intitolata «Non è vile la mia anima, non trema nella sfera tempestosa del mondo». Questo dà già l'idea di questa figura che era Emily Bronte, a cui la Dickinson si riferiva, che era appassionata, una figura anche di orgoglio virile molto forte, no? E quindi «Non è vile la mia anima» fu letta da Higginson, che era un critico che non aveva molto sostenuto Emily Dickinson viva, e legge questa poesia che sapeva che lei, Bronte, che lei amava molto. Del resto c'erano degli elementi a unirle, appunto, sia questo carattere tempestoso, passionale e regolato dalla natura, la natura selvaggia, selvatica di Emily Bronte, e invece una natura ordinata del giardino di Emily Dickinson. E poi c'era questa matrice irlandese, che era sia della famiglia di Bronte che anche la famiglia della Dickinson, e sarà per questo, chissà, che entrambe avevano dei capelli, se ho ben capito, ma non vorrei dire una cosa non vera, ma i capelli di fiamma rossi. Ancora Dickinson dice che lei, Dickinson, nella bara aveva i capelli, certo non grigi, ma erano ancora di fiamma, rossi, e anche pare la Bronte. E poi avevano, ovviamente, è un modello di donna che scrive, perché le donne che scrivono, è dire un eufemismo che non ci siano state, cioè non hanno veramente permesso alle donne di pubblicare e scrivere, e vediamo, come ha spiegato bene Piera, le vicende rocambolesche di questa famiglia, che ha tra le varie caratteristiche quella di avere donne che hanno vinto, se vogliamo usare questa brutta parola, sugli uomini di famiglia, hanno prevalso, diciamo, sugli uomini di famiglia, perché accade sistematicamente il contrario. Invece qui c'era un padre anche colto, che scriveva poesie anche lui, e questa famiglia di tutti appunto di scrittori, di scriventi che facevano teatro, e anche in questo c'era una somiglianza tra la Dickinson e la Bronte, che erano intanto abbiamo delle foto uniche di tutte e due, delle foto, dei ritratti, scusate, e poi legati alle famiglie, a queste famiglie numerose, come erano quelle con rapporti complicatissimi che a noi ci interessano a questo punto, veramente fino a un certo punto, anzi, come diceva anche lei, non ci interessa, però se ci sono questi pellegrinaggi, perché no? Cioè vanno molto Yorkshire, dove stava Emily Bronte, ma va benissimo, tra le tante cose che si possono fare nella vita, non è tra le peggiori. Molti elementi, naturalmente quelli della poesia, molto intensa. Entrambe sicuramente avevano questa vita molto solitaria, e quella della Bronte proprio selvatica, e invece quella della Dickinson, come ho provato a dire, anche molto meno solitaria e chiusa di quanto si sia sempre detto, così, tanto per fare immagine. Indubbiamente c'era questo rapporto di passione con la scrittura e anche di maestra, perché la Dickinson, quando comincia a scrivere, non è che ha tanti maestri donne, cioè ha Keats, Shakespeare, la Bibbia come riferimenti, ma Emily Bronte è un suo riferimento. È una figura che può funzionare per lei da maestra, e questo in una catena matrilineare, diciamo, letteraria, è molto importante, perché altrimenti le donne a volte non hanno proprio dei riferimenti, non hanno avuto nella storia a cui rifarsi. E in quel cammino difficile che era la scrittura per una donna, che era difficile nell'Ottocento, è difficile, nonostante sembrerebbe un po' una bestemmia, è difficile, molto difficile, più di quanto si creda ancora oggi. Dopo decenni di femminismo di cui non ho mai fatto parte, devo dire che sono allibita dagli schieramenti maschili che vediamo sistematicamente in televisione, ai tavoli, oppure se ne vedono di donne, ma se sono solo donne, come in questo caso. È matematica, non è una mia osservazione, è matematica. E quindi è molto importante questa catena di donne, e forse per questo libro può avere interessato qualcuno. È come se si crea una fortezza, qui scrivo un verso della Dickinson, una fortezza rosa da cui le donne, distanti nel tempo, negli anni, nei secoli e nello spazio, da luoghi diversi, si mandano dei dispacci, si tengono per le mani, si parlano e fanno rivivere i loro testi. Appunto, di questa ammirazione della Dickinson per la Bronte, che era peraltro scomparsa molto presto, come sappiamo, appunto a 30 anni, e lei amava anche, qui ho scritto, l'ammirava un po', anche neanche mi ricordavo, per il suo essersi sottratta, Emily Bronte, a ogni tipo di cura, rifiutando il medico nonostante il continuo deperimento fino alla fine. Anche la Dickinson si sarebbe ribellata alle cure accanite, permettendo negli ultimi tempi solo visite mediche a distanza da piani diversi e rivendicando per sé la libertà di morire. Questa è perfino un tema che riguarda tanti temi di oggi. E naturalmente la Dickens poi ricorda con immensa stima anche la sorella Charlotte, a cui quando muore dedica una poesia che poi la nostra Sonia leggerà. E lei, commentando la morte di Charlotte, dice, scrive: spietata verso se stessa, ma verso gli altri piena di misericordia, e invita a leggere la sua opera perché di gran lunga la più elettrizzante dopo Ginevra, quella di Emily Bronte. Quindi anche Ginevra era un libro amato e le chiamava la Dickinson The Yorkshire Girls, cioè le ragazze dello Yorkshire, le tre sorelle rivali che certo dovevano richiamarle alla mente il trio dei fratelli bambini ad Hammersted, come appaiono in un ritratto a olio. Casa Howard, piena di cani e di gatti e di oche, deve ricordarle la sua. La famiglia sembra la stessa, un padre fin troppo presente, una madre che non c'è o non ha influenza, caratterizzata dalle rivalità amorose e letterarie tra fratelli che da bambini già si esprimono in giochi teatrali e letterari e che proprio dentro la famiglia troveranno i primi sostegni per pubblicare. E quando Emily Bronte muore, lei la Dickinson si commuove e soffre, come sempre le accade alla morte delle grandi autrici da lei amate, e dice e scrive: è scomparsa la gigantessa. E inoltre dedica, appunto, come ho già detto, questa poesia a Charlotte Bronte. Ma poi questo luogo, questa quieta, non tanto quieta, Howard, dove c'è casa Bronte, prosegue nella lettura di altre donne, magari lo vediamo. Quindi facciamo un po' un'alternanza, per cui adesso lei potrebbe leggere la prima poesia, questa di cui parla sempre Emily Dickinson, che è Non è vile la mia anima. Sono solo brani di traduzione, mi dispiace, ma Non è vile la mia anima è importante, Non trema nella sfera tempestosa del mondo, e poi altre due poesie di Emily Bronte che io ho tradotto per voi per l'occasione. Quindi queste tre.
Non è vile la mia anima se terra e luna scomparissero, se cessasse di esistere il sole, l'universo, se tu solo esistessi, ogni esistenza esisterebbe in te. Non c'è stanza per la morte, non un solo atomo che la sua forza possa annientare, perché tu sei essenza e respiro, e quel che tu sei non può venire distrutto. Sono più felice quando più lontano spingo l'anima dalla sua casa d'argilla, in una notte ventosa, quando la luna brilla e l'occhio può vagare in mondi di luce, quando io non sono e nessuno è accanto, né terra, né mare, né cieli sgombri di nuvole, ma solo spirito che spazia libero nell'immensità infinita. Cadete, foglie, svanite, fiori, allungati notte e accorciati giorno. Ogni foglia mi parla di felicità, volando dall'albero autunnale. Sorriderò quando i fiocchi di neve sbocceranno invece della rosa. Canterò quando il finire della notte annuncerà un giorno più nero.
Grazie. Quindi tre poesie di Emily Bronte. Adesso, in cui c'è questo spirito così, appunto, avete sentito, così tempestoso e così legato alla natura, no? E che riprenderà Emily Dickinson nella sua famosa poesia che inizia folla di alberi ansimanti, e poi la bufera con la tempesta dei lividi artigli, in cui lampi e tuoni e acque straziano il cielo della poesia, ed è la natura selvaggia della brughiera inglese, evidentemente, ed è una poesia che poi tradurrà e riprenderà anche Montale nella Bufera, che da qui nasce. E, però questo luogo, appunto, è un luogo particolare, dove forse io non sono andata e io voglio andarci invece.
È molto turistico.
E io ci voglio andare, c'è chissà se avrò, sì, immagino, è tutto turistico oggi, il mondo è...
Qualcosa si salva ancora, beh.
Ma a fatica. Comunque, è un luogo che almeno della fantasia, forse tu dici che dovrei lasciare viva la fantasia, che, cioè la fantasia che possiamo avere è quella di immaginare ancora oggi che Caedrin e Heathcliff girino per la brughiera e siano un po' dei fantasmi viventi che ritornano e si incontrano e si parlano in questo luogo, no? Un po'... spettrale, un po' assoluto, però io ricordo poi in questo libro un viaggio a casa Howard nello Yorkshire, anche di due poeti che sono Sylvia Plath e Terry Hughes, che nel luogo sono andati e tutti e due hanno scritto una poesia intitolata Cime tempestose. Richiederebbe un'ora di parole solo questo evento, perché Silvia sicuramente era andata appena arrivata, quindi era nel 61, era andata a trovare questo luovo perché la famiglia di Ted era vicina e lei aveva scritto una poesia su questo luogo che la coinvolgeva e la travolgeva un po', perché sentiva questa pazzia dell'anima e del corpo di Bronte, che evidentemente era qualcosa che la riguardava. E quando lui da Cime tempestose si rivolge a lei, lei Caedrin, dicendo perché non sei come lei, cioè lei si sentiva forse già qualcosa del genere. Comunque poi indubbiamente lei aveva questo amore per Ted in quel momento, che era il suo gigante, no? Come sappiamo da una poesia, e quindi ancora non sa quello che accadrà, però probabilmente sente già una minaccia dai luoghi, dalle persone, no? È andata da poco a vivere lì nel Devon e sente appunto questo respiro che è impregnata tutta l'atmosfera, le colline che sono intorno, che le sono estranee, ma le sente anche molto vicine, perché lei viene dal mare, dall'oceano, dove lì si sentiva a casa, e questo è un luogo che non è il suo luogo, no? In cui lei è indifesa, e però non sa che ancora, ma evidentemente il luogo la turba, anche lei morirà come Emily Bronte a 30 anni, e scriverà una poesia che dice la donna è come ritornerà, come la donna di Emily che ritorna nella brughiera, Sylvia Plath scriverà: rinvengo dalla cenere con i miei capelli rossi e mangio uomini come aria. Molto pronte, molto, e anche lei con i capelli rossi, vedo adesso. Quindi è l'amore per cui si può morire che già appare all'orizzonte. E Ted invece, che amato di suo Emily Dickinson, a cui ha dedicato un libretto che io sono riuscita a trovare di piccole traduzioni, perché dice che le poesie di Emily hanno questo metro small, un metro piccolo che gli interessa molto, quindi gli interessa per la poesia ovviamente della Dickinson, che è una delle più grandi d'America, delle, no, diciamolo, dell'Ottocento, anche se non c'era, ci sono storie della letteratura dell'Ottocento americana dove la Dickinson non è citata, per dire, delle donne, e mi interessava perché indubbiamente quando lui ricomincia questo percorso a ritroso, alla ricerca di di Silvia, che nel frattempo non c'era più, di Silvia, della moglie, fa anche un percorso su quel viaggio e quindi scrive Cime tempestose di lei che guarda, che è in quel luogo, e lo fa perché anche Silvia Plath era, come Emily Bronte, come la Dickinson, molto, molto, molto ambiziosa. E lei si considerava la poetessa, pensava, scritto in una lettera, che voleva essere la poetessa d'America. E chi era la poetessa d'America che l'aveva preceduta se non la Dickinson? E quindi, la Dickinson. E quindi anche lui va sulle orme della Dickinson e scrive questa poesia, cioè Cime tempestose, di cui lei mi gentilmente ci legge due brani che io ho tradotto e che sono qui in questo capitolo che io ho dedicato a Emily Bronte.
C'è quella di Emily Dickinson prima, se
sì, allora, questa è quella di questa, Emily Dickinson. No, la legge, la leggo ormai tutto. L'abbiamo superata,
sì,
la
sì.
Leggiamo,
allora,
un
leggiamo
di
quella prima di Silvia,
di Silvia e Ted, come vuoi.
Silvia o Ted, prima. Silvia. Cime tempestose. Il cielo si appoggia su di me, l'unica eretta fra tutti orizzontali. L'erba sta sbattendo la sua testa forsennatamente. È troppo delicata per una vita in simile compagnia. Il buio la spaventa. Ora, nelle valli strette e nere come borsellini, le luci delle case occhieggiano come piccole monete. È quella di te, sempre Cime tempestose. Il libro stava diventando una mappa, bruciava avvicinandoci. Arrivammo e fu uno sguardo libero, l'aperta brughiera, i raggi gamma e la luce delle stelle che spariva. Tu respiravi tutto, invidiosa, emula fiutavi. Non eri forse due volte più ambiziosa di Emily? Curioso guardarti, pandan così efficace, delle tue aspirazioni che abbracciavano il globo, tra quelle rovine bruciate, consunte, di sforzi inutili, di speranze vane.
E lui che ritorna il volume delle lettere di compleanno in cui Terry Hughes ritorna su Silvia Plath e ne fa un monumento in realtà. Perché, come io scrivo in questo libro, una cosa su cui forse non tutti sono d'accordo, ma in fondo questa coppia così è stata magnifica, è stata indubbiamente, lei ha aiutato lui a diventare il grande poeta d'Inghilterra che voleva essere, e lui, anche se dopo la morte, ha aiutato la fortuna, ha lavorato moltissimo su Silvia Plath, l'ha promossa, l'ha fatta pubblicare. E ha scritto queste lettere di compleanno che sono un monumento a lei. E quindi si sono, si potrebbe dire, reciprocamente sostenuti sul fronte letterario. Mi guardi perplessa, lo so, e passo, io passo sopra le vite infelici, tanto le vite infelici sono più o meno la portata di tutti, quindi per una come Silvia Plath, così ambiziosa, potrebbe starci. Passato il tempo, passata la tragedia, potrebbe essere.
È stato il funerale.
Sì, ovviamente è stata. Lei ci aveva già provato varie volte, come sappiamo, e lei scrive proprio anche qui dove leggevo oggi. Ogni 10 anni ci riprovo, quindi fin da quando era piccola. O comunque ragazza, non so quando risale il primo tentativo. E lei appunto ricordava la poesia della Dickinson che scrive per la morte di Charlotte Bronte, in cui ricorda questa, il nome che aveva Non de Plume, con cui aveva pubblicato il suo primo libro, e parla di gabbia, argomento su cui poi ritorno dopo brevemente, perché è questo tema della gabbia in cui sono le donne, che è la gabbia della famiglia, che impedisce la scrittura e la libertà, e che poi diventa anche una gabbia che è il mondo intero di cui parla. Quindi possiamo leggere se può.
Ricoperta tutta del muschio vivo, cosparsa tutta di erba selvatica, la piccola gabbia di Currer Bell nella quieta Howard riposa, richiamata dopo tanto vagabondare. Il Getsemani potrà dire con quale angoscia di deportata ha raggiunto il campo di Asfodeli. Lievi cadono le melodie dell'Eden sul suo orecchio stupito. Oh, che pomeriggio per il cielo quando entrò una bronte!
Questa era la divisa. E vorrei un'ultima cosa, anche se qui vedevo una cosa che vorrei dire, che dico nel mio libro, che in questo luogo, nello Yorkshire, sono anche sepolti Silvia Plath e Ted Hughes, che sono a pochi chilometri di distanza, ma distanti, perché lei è appunto nel paese dove era la famiglia di lui e lui dove era in un paese dove era nato. Quindi sono vicini ma separati e nello stesso luogo in cui appunto sono ambientate le varie poesie di Cime Tempestose. Mi sembra una cosa questa molto... Io l'ho un po' costruita questa cosa, dico pure che... Vabbè, lasciamo stare Silvia Plath. E volevo parlare di un ultimo poeta che ha scritto una poesia, non varie poesie. Quanto due minuti, quanto ho? Si chiama Ann Carson, è una poeta. Preferisco dire poeta canadese, molto, più o meno mia coetanea, molto, molto stimata, molto considerata, che ha scritto un libro intitolato The Glass Essay, cioè un saggio di vetro, un saggio trasparente. Perché lei è una grecista, un'antichista, e scrive delle poesie in forma di saggio anche, che è molto, credo, interessante. E scrive delle poesie dedicate a Emily Bronte, che lei poi concluderà e ci leggerà. Dico solo due parole. Che lei fa, è un lavoro che lei, forse la vuoi leggere prima, sì, leggiamo questa poesia di Ann Carson, che è una breve, poi ne ha fatte una lunghissima, che volevo tradurre per voi, sono mancante, lacunosa, non ce l'ho fatta, ma lo farò, il vostro volume.
Lei vive in una brughiera del nord, lei vive sola. Primavera lì si apre come una lama. Viaggio tutto il giorno in treno e porto molti libri. Qualcuno per mia madre, qualcuno per me, compresa l'opera completa di Emily Bronte. Questo è il mio autore preferito. Anche la maggiore paura da affrontare. Ogni volta che vado a trovare mia madre, mi pare di trasformarmi in Emily Bronte. La solitaria vita intorno a me è una brughiera. Il mio corpo sgraziato calpesta a fatica al fango con l'aspetto della trasformazione che finisce quando arrivo alla porta della cucina. Di quale cibo, Emily, abbiamo bisogno?
Ecco, quest'ultimo verso, di quale cibo, Emily, abbiamo bisogno, è una domanda che le donne di oggi, appunto quelle che scrivono e quelle che leggono, che a mio parere la lettura è un'attività molto vicina a quella della scrittura, perché comunque chi legge, riscrive un libro e lo fa in qualche modo anche rivivere, e quindi ho perso il filo.
La domanda attuale.
Sì, e quindi cerca, fa una domanda, non dà delle risposte a quello che accade oggi appunto nel mondo per le donne. Questa forza e nello stesso tempo questa trasparenza che non le rende appunto anche nella società nel tempo trasparenti, e anche oggi appunto abbiamo già detto, e lei riprende questa, ad esempio qui un verso solo: Emily è nel salotto a spazzolare il tappeto, registra Charlotte nel 1828, a sociale anche a casa, in grado di soddisfare gli occhi di estranei, eccetera, eccetera. Cioè, appunto, la finirò, la devo fare. E rievoca e porta ai nostri giorni quello che era successo a Emily e che succede in modo diverso, ma anche oggi. Questa è la domanda: di che cosa Emily, com'era?
Quale
cibo lei entra in cucina, che ritorna dopo la trasformazione, come se lei è Emily Bronte, perché è andata con i libri, li ha letti, quindi... Il tema anche lì, cioè della lettura, che io amo molto, dentro questa poesia, della trasformazione che ognuno ha leggendo un libro, il passaggio alla realtà, all'andare in cucina, preparare il cibo, di quale cibo abbiamo bisogno, non il cibo da mangiare oggi, ma quello più importante e spirituale, che è un problema ancora aperto. Io vi ringrazio, posso dire solo, se qualcuno di voi vuole venire domani alla presentazione che mi sono inventata del mio libro, ultimo libro, che è intitolato Cara Europa che ci guardi, è intitolato L'incontro parlo con la Madonnina a Milano. E mi è venuta l'idea, perché data la crisi che c'è dei libri, della scrittura, dell'editoria, dei giornali e dell'Europa, di cui parlo in questo libro, non ci rimane che parlare con la Madonnina. Però non è solo la Madonnina di Milano, perché io ho invitato anche una Madonnina di cui nel frattempo ero diventata amica, con cui sono in grande sintonia, che è mia più o meno coetanea, che è l'attrice che ha fatto, l'attrice era una ragazza del popolo che Pasolini scelse per fare la Madonnina nel Vangelo, sì, secondo Matteo. Quindi mi pare.
Ma dove?
Domani alle 6:30 alla Libreria Popolare di Via Tadina. Io mi sono inventata questa, non so se funziona, ma ci inventiamo delle cose, viene. E Marina, che Marina ha inventato perché siamo qui. Era che ha fatto, parlate delle traduzioni molto belle, mi sembravano.
C'è qualcuno che vuole fare delle domande?
Ormai.
C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Allora faccio io una domanda.
Non ti registro sull'Europa, è un libro di poesia,
Libro che ho in cui lo dico perché siamo tra donne, tra amiche, diciamo, le dico la verità profonda, cioè ero stanca di sentirmi dire che scrivo poesie, sono un poeta e non posso pensare, non posso dire niente che sia oltre le poesie. Quindi ho scritto, siccome già Emily Leander è andata, e ho scritto questo libro che è venuto di dimensioni forse non amo, un po' oltre una misura, e in cui scrivo delle cose. È intitolato Cara Europa che ci guardi, se domani venite ve ne parlo. Abbiamo perfino trovato il libro, il libraio che mi aveva la mattina fatto pensare che non ci fossero copie, ci sono copie. Se venite, mi fa piacere. Faccio un tour milanese oggi, domani, dopodomani a Luino e poi a Torino.
Allora, riprendiamo il discorso intorno a Emily Bronte. Sicura che nessuno vuole chiedere nulla?
Non so se è propriamente una domanda, però devo parlare di Cimini.
Io volevo semplicemente riportare un'esperienza, perché io spesso ho l'impressione che noi donne siamo un po', volevo tornare all'abbiamo il discorso di Emily Bronte, al fatto che si diceva isolamento del femminile, parata di uomini, eccetera. No, io spesso ho l'impressione che noi siamo involontariamente complici in un senso o nell'altro, o nel senso di quiescente ad alcuni modelli perché pensiamo di avere quei vantaggi allineandoci con la tradizione, oppure perché dentro di noi ho operato la psicanalisi, ho scoperto chiamarsi animus negativo, per cui in realtà non è nemmeno che crediamo di ottenere i vantaggi, cioè ci adeguiamo appunto. Faccio un esempio impressionante dal mio punto di vista. Allora, testo di letteratura inglese per le superiori, antologia, Elizabeth Browning viene presentata come un appendice del marito, cioè la pagina è titolata a lui, è dedicata a lui, cenni biografici, lei compare come, come dire, consorte del marito e poi in calce ci sono le poesie del marito. È impressionante, no? Perché in vita in realtà lei era più famosa e più quotata. E le autrici, devo dire, due donne italiane. Le autrici dell'antologia, due donne italiane. Quindi la domanda è, non è che forse anche noi, no?
Io sono d'accordo, ma... Sì, nella Barrett Brown è uno delle altre, un capitolo è dedicato a lei perché la Dickinson parlava di Barrett, della Barrett Browning, ne parlava lei, appunto la Dickinson, non l'antologia che lei ha letto, non ha letto per esempio la Dickinson.
Ma cioè, la cosa impressionante è che le autrici erano due donne,
sì,
due italiane.
Ma non vuol dire perché c'è... un conformismo delle idee. Allora, qui ho cancellato, posso leggere? No, vabbè, ma non mi voglio fare.
Ma leggi?
No, non voglio farmi, cioè dai, ci vuole la scrittura, a mio parere, è uno scatto dal conformismo delle idee e ci vuole coraggio. Io questo libro di arte veramente credo di una follia, ma e poi ha funzionato perché ha detto delle cose, se non... E ci sono molte donne che lavorano sui libri di donne. Devo dire che io non mi trovo mai d'accordo con loro. Cioè, perché sono a loro volta conformiste, arrivano dopo a loro volta. E poi sono, no, a volte hanno fanno alcune dei lavori, per carità, non voglio dire, perché bisogna pure vedere che qui siamo tutti tra donne. I lavori, tranne un paio, due, tre, e qualche, fanno lavoro, per carità, non voglio adesso, ma io personalmente mi trovo, anche perché se lo fanno da un punto di vista della vita, delle donne, non della letteratura, perché per farlo dalla parte della letteratura deve essere una che scrive, cioè... Insomma, ci vuole un grande coraggio pure, ci vuole una grande spericolatezza, perché c'è un regime patriarcale. Non si dice, ma non si dicono tante cose oggi di quello che c'è, questa è una di quelle, mica.
Vera, vuol dire qualcosa anche tu?
No, io niente, cioè evidentemente questo nome... Questo nome Emily porta bene alla poesia, solo questo. E sì, certamente quindi Emily e le altre, lei dice, certo, questa scia. Donne che vivono poco, sia Emily, Dickinson, no, Dickinson supera 50, ma Plante, che lei ha citato anche, sì, dopo aver provato la prima volta a 19, sì, poi a 30 riesce ad accorciare i tempi della sua vita, insomma. Dobbiamo dire, a proposito di uomini e donne, questo padre Patrick, no, uno non vuole fare un discorso, no, non mi interessa di dire, però lui è vissuto 84 anni. E però io, non, insomma, diciamo, vedere prima morire la moglie e poi tutti i suoi figli, non mi sembra che lui abbia trovato una formula buona per attraversare la vita, insomma. Evidentemente sì, cioè evidentemente i figli avevano ereditato la struttura della madre, ma evidentemente lui non ha saputo proteggere i suoi figli, la sua discendenza. In ultimo ha provato, ha dato questo incarico a una scrittrice di prestigio, questa Elizabeth Gaskell, di scrivere la biografia di Charlotte. E questo è stato, diciamo, è stato su sua richiesta, insomma. Però, insomma, credo che questo patriarca, perché appunto lo stiamo parlando, anche lui ha detto che viviamo in un clima patriarcale, questo patriarca che appunto ama la moglie, appunto gli fa fare un figlio all'anno, che si concepisce l'amore così, insomma, ingravidare la donna. E poi anche questi figli sì, li ama, ma più post mortem, perché appunto il monumento a Charlotte arriva dopo la morte, no? Sì, sono tutte cose che ci fanno riflettere, queste ragazze che hanno questo fratello, l'unico, beh, forse lui soffocato dalla personalità delle sorelle, che veramente è un alcolista. Lui muore anche perché si è rovinato, cioè è un alcolista, è uno che però ecco, queste tre ragazze, queste tre scrittrici, queste tre donne straordinarie hanno realizzato questa scrittura originale, questi libri, ha scritto più libri, quattro romanzi, la Charlotte, due Anna. Anna è morta prima dei 30 anni, anche lei è morta a 28 anni, cioè età, vite rapidissime. Però non la rapidità di oggi, quella che uno diceva oggi viaggi di qua, oggi viaggi di là, no. La rapidità, diciamo, stando fermi praticamente, una rapidità sedentaria, immaginate, quindi una forza tutta interna, no? Una originalità che scaturisce dal dentro, non dalle esperienze varie che si fanno, come succede oggi. È veramente... Devo dire che io non, insomma, non amo il turismo culturale di cui loro sono coinvolte, però veramente questa trinità, diciamo, delle sorelle Bronte è qualcosa di eccezionale, qualcosa che noi dobbiamo pensare a tre stelle, no? anche Anna, che è la meno famosa delle tre. Ha trovato però i suoi estimatori, soprattutto per la qualità della scrittura, più che certamente che per l'originalità, per quello che diceva, lei diceva la rottura, no? La rottura è più nelle altre due, sia anche in Charlotte, perché Jeannette è un discorso in cui una donna che in uno strato sociale, cioè una governante, vuole... ama, diciamo, il suo padrone, insomma, sono cose che allora veramente hanno suscitato scandalo. Queste ragazze, poi appunto la chiamavano questa zitella, la zitella, la figlia del curato, ma la zitella, figlia del curato, aveva una fantasia straordinaria, una forza dentro di sé che tante donne che erano di più alta collocazione sociale si sognavano, insomma.
Io vorrei sapere qualcosa di più invece della zia e della tata, perché non è che sono la Trinità, loro hanno dietro, appunto, nelle famiglie vettoriane, questa libertà di donne che non sono sposate. Pensiamo, per esempio, ai matrimoni.
Anche la zia era una zitella.
Ecco, che se ne sta, e quindi finalmente indipendente da quest'uomo che altrimenti ne metteva incinta in continuazione, e che sostiene invece un desiderio di scrittura e di fantasia, sia l'una che l'altra. Ecco, mi piacerebbe di più capire quanto dura questa relazione.
Poco, perché la zia muore presto. La zia muore presto.
Però sono
importanti, perché sono nel periodo formativo. Sono nel periodo formativo, sicuramente poi, cioè, appunto, questo fatto di queste ragazze che orfane di madre, che vedono morire le due sorelle più grandi, non si sono mai commiserate, non hanno mai parlato della morte. Pensiamo a Pascoli, no? Cioè, adesso non c'è un paragone possibile, ma Pascoli ha anche molto parlato della morte, ma lui è una morte, diciamo, anche in cui si commisera, no? Continuamente questo nido vuoto. Loro non parlano mai di questo. La morte, appunto, è un modo che hanno gli uomini per risolvere le questioni trucidandosi, e la vita allora è per capire come pulsa la vita, cioè è una maniera molto maschile che loro hanno di sentire, ma perché è culturale? Perché è un modo con cui loro si salvano. Si salvano perché oggettivano la morte, cioè non è più una cosa che li riguarda. La morte è sui campi di battaglia, non è quella che capiterà poi anche a loro molto presto. E quindi queste donne che sono state vicine hanno dato un aiuto, una chiave, diciamo, hanno sviluppato la fantasia, quindi non hanno permesso loro di stare sedute dentro il loro dolore, no? E con la fantasia loro si sono liberate del dolore. Il dolore è diventato oggettivo, una cosa che riguarda appunto la guerra, i conflitti, queste cose qua. Loro hanno questa chiave ossianica, no? Dei sentimenti, il tradimento, l'amore, la fedeltà. No, lei ha letto una di quelle poesie in cui suona le trombe dell'organo, tutti questi soldati sono di nuovo pronti alla battaglia, nessuno più ricorda il loro capo di prima e addirittura calpestano lì senza sentire più nulla, lì dove lui era stato il prigioniero.
A me ricorda invece una poesia della Dickinson, appunto quella in cui le dice: ho sentito la gloria finché suonavano i rulli di tamburo, poi mi sono trasportato, anche perché l'ho letta, invece in una traduzione spagnola, me l'hanno portata, cioè finché mi sono portata nei campi di battaglia, e lì ho visto i morti, sono restata lì con i morti, e qui mi ricordo invece questo, forse io da come l'ho sentita quella poesia l'ho letta più piuttosto come sì, c'è questa morte assurda che capita nei campi di battaglia, e quindi forse non è così oggettivata, è qualcosa, è quasi una ribellione a questo tipo di morte, poi ci capita la nostra forse. Perché nella poesia della Dickinson c'è invece molto questo sentire l'assurdità della guerra, e anche qui questo glorioso comandante che poi in realtà nessuno se ne preoccupa di lui.
Beh, ma perché la Dickinson? Perché c'era la guerra, c'era la guerra civile negli anni, no? Anche lei non ne parla, perché non se ne parla, se non di straforo in alcuni momenti. Però comunque volevo dire, no, queste cose che... No, parla nel microfono.
No, parla.
Non ho niente da dire, da aggiungere, ha detto delle cose belle su cui non possiamo essere d'accordo, ma volevo, siccome ho parlato molto di donne, volevo spezzare una lancia a favore di un uomo, e cioè che questo padre, che è stato tremendo, ma non sappiamo poi come vanno le cose, che ha avuto sei figli, la moglie, va bene, ci ha rimesso la pelle, però era un uomo colto e che amava la poesia, e probabilmente, come spesso accade alle donne, poi il passaggio di certi germi, chiamiamoli così, vengono da un uomo.
Ma non era tanto colto, cioè era più ambizioso di colto. Era figlio, diciamo, veniva da un... lui era figlio di contadini, aveva già scelto un cognome che lo nobilitasse, era molto ambizioso, però non era nulla rispetto alla genialità delle figlie, non era nulla. Questa è la verità, lui non era niente, lui era un ambizioso.
Non so se era nulla o no, scusa, cioè era un uomo che scriveva anche poesie, era molto colto e avrà trasmesso qualcosa. Poi c'è l'ambiguità, anche c'è l'ambiguità.
Non era molto colto.
Era colto, scriveva poesie e leggeva, cioè non era, oltre che essere un curato, certo era un curato. E c'è anche questo rapporto, il rapporto del padre, adesso stiamo scendendo, è complicato delle donne che scrivono, ma non è che si può dire che gli uomini, cioè io sono dalla parte delle donne sempre.
Ma
però,
se lui, cioè no, io non voglio fare un discorso, cioè io dico solo un dato di fatto, ho detto solo un dato di fatto. C'è un uomo che vive 84 anni e nella sua vita vede morire tutti i figli e la
mica è colpa sua,
non dico che è colpa sua, non ho detto che li ha uccisi, dico solo che forse non li ha protetti abbastanza.
Ma allora hanno avuto la tubercolosi e c'era qualcuno che aveva questa,
no, due
molte,
ma va bene, comunque non voglio due non sono morti di tubercolosi, quelle che sono morti le bambine, le due bambine sono morte di freddo o di fame, fondamentalmente.
Comunque, se posso dire...
Non sono un'esperta, non potrei scrivere in questo
momento. Voi sapreste meglio di me che nella storia sociale contemporanea dell'Inghilterra era abbastanza la normalità.
Esatto, questo, c'era un qualcosa...
Sia il destino di questi figli, cioè la figliolanza, come dire, il mito del bambino da accudire, il paradiso del bambino, ad avvenire. Nasci in quegli anni, ma ancora non era,
quindi io sto dicendo solo, sto parlando,
sarà stato tantissimo, ma non era nemmeno un mostro per gli standard del
ma io non sto dicendo neanche che era un, io non sto dicendo un mostro, dico solo sarà stato un caso, un evento, però loro sono grandi e lui non è nessuno, e loro, lui ha avuto la vita e loro hanno avuto la gloria.
Questo. Di genitori
lui ha avuto la vita e loro hanno avuto la gloria.
Un sacco di genitori rimangono oscuri e danno vita a personalità illustri.
Ed è un merito.
È quello che... è una constatazione. Io sto facendo solo una constatazione. Non sto dicendo altro. Dico.
Io volevo fare una brevissima domanda sul tema della solitudine. Come considera Emily Bronte la solitudine, venendo da questa famiglia così numerosa? Eppure attraverso i suoi scritti e anche attraverso le poesie si percepisce una dimensione di solitudine, quasi uno sgomento, se intendo leggere le poesie, uno sgomento di fronte all'impressione della solitudine interiore. Volevo qualche parola su questo.
A chi lo chiede?
A tutte e due.
E poi a lei.
credo che lei l'amasse la solitudine, no? Cioè... Non è assolutamente eccezionale amare la solitudine. Direi che forse è una delle condizioni fondamentali per la scrittura, per la realizzazione. E poi, cioè lei non amava la solitudine, cioè amava la sua famiglia, amava stare a casa, amava stare... E non resisteva a stare fuori, questo è tutto. C'era una di queste poesie, appunto, in cui, no, prima parla, lei l'ha letta, no? Questa c'è la dama con gli occhi di colomba, e poi, un po' come diciamo dei diari, no? Che si mescola il discorso della scrittura col discorso, con l'osservazione di quello che accade intorno a lei, no? E poi ci sono tre asterischi in questa poesia, proprio così. E poi dice, i piedi della sorella e del fratello scuotono via l'odorosa rugiada e lei si drizza in fretta per salutare le erbe, i fiori, la luce solare. Cioè, lei amava anche questo libretto piccolino, si chiama Stelle, cioè perché lei i mali in realtà, piuttosto la notte, piuttosto il buio. Diciamo, però nel momento che lei scrive stelle, in cui esalta queste luci notturne, in realtà noi vediamo questa stanza inondata di luce. Vediamo lei che cerca di liberare le mosche, vediamo le mosche che sono sicuramente una creatura del giorno, quindi vediamo una stanza in piena luce mattutina, e lei che reclama, e lei che reclama le sue stelle, che si copre la testa col cuscino, che non vuole vedere ancora il sole. Quindi solitudine, notte, queste cose qui mi piacevano, mi piaceva la sua tana.
Vediamo quasi cose tipo che.
No, abbiamo tutti la tana, siamo tutti soli. Non è che ci illudiamo, cioè c'è la società contemporanea che ci illude molto, un po' troppo, di essere in compagnia o di fare grandi cose. Cioè, poi se vogliamo fare delle cose sono poche le persone che ci seguono, e andando avanti sempre di meno. Certo, lei ha 30 anni, però aveva già fatto delle cose, perché io non amo, cioè la Lidia, anche cerco di tirarla fuori da questa tana. Voglio dire, Emily Bronte aveva 30 anni, ha avuto un grande amore travolgente, nato nell'infanzia, seppure sposata per sfuggire a questo demone, voglio dire, ha fatto delle cose. No?
Chi è
lei? Lei, la Bronte.
Charlotte, non è?
Sì, no, ha provato ad avere però altre relazioni. Nel romanzo, ma si è inventata questa cosa, no? Cioè, con la fantasia, certo.
Sì, sì. E quella è la cosa straordinaria. E quella cosa, che questa fantasia straordinaria, infatti la gente dice, ma come, da dove è uscito? Per quello si cercano le prose che possano precedere questa prosa del romanzo, che è già una prosa completamente formata e capace di dire cose molto particolari, insomma.
Va bene, qualcun altro vuole fare domande? Allora io vi saluto, vi ringrazio. E l'appuntamento è all'anno prossimo, le poetesse le dobbiamo ancora scegliere, però saranno sicuramente delle persone che interesseranno la nostra attenzione, la nostra discussione. Grazie molte e arrivederci. Grazie alle relatrici.